La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Bellissimo questo violino, questa è l'Havanaise di Camille Saint-Saëns, non so come si pronunci bene, ma ci interessa il giusto. Brano che viene riproposto più e più volte all'interno del film, è una specie di piccolo filo conduttore del racconto, film di cui ci parla come sempre Marcello Gerardi, che torniamo con piacere ad ospitare Radio Città Aperta con La Bottega del Forno. Ben ritrovato Marcello.
Ben trovato a te. Fabrizio, buongiorno.
Allora Marcello, abbiamo fatto bene, ci siamo complimentati a vicenda nell'insistere vicendevolmente, nonostante le difficoltà di questa pellicola, a volerlo proporre. Insomma, io ne sono particolarmente soddisfatto, nonostante appunto non sia stato semplice superare alcuni scogli abbastanza consistenti, giusto?
Sì, è un film che già a suo tempo, quando lo vidi, insomma, tanti anni fa, risultò, non dico di difficile lettura, la narrazione è abbastanza piana, è diciamo l'espressione del film, la tipologia del film, è un film letterario che insomma richiede una particolare attenzione, quella che adesso somiglia a quella che adesso chiameremo forse una specie di serie, no? Per certi aspetti, ma è un film compiuto, parliamo di un grande film di Fassbinder, un anomalo film di Fassbinder, Effie Briest, anzi esattamente il titolo è Fontane Effie Briest in tedesco, perché è la vicenda di una donna tedesca di buona famiglia, tratta dal romanzo di Theodor Fontane, uno dei registi, poeti e scrittori del cosiddetto realismo poetico dell'Ottocento, diciamo, una sorta di corrente letteraria importante che aveva alcuni aspetti del romanticismo, ma aveva soprattutto la capacità di narrare con ironia, leggerezza sotto certi profili, anche i drammi della vita. le tragedie della vita. Questo film, tra l'altro, è importante nella filmografia fassbinderiana, non solo perché è anomalo, è girato secondo canoni narrativi diversi da quelli soliti di Fassbinder. Fassbinder utilizzava sempre molto spesso il melodramma, no? Nella struttura melodrammatica che in parte aveva assunto da Douglas Sirk, no? da Michael Curtis, che erano, insomma, i suoi riferimenti hollywoodiani. Lui sapeva di non poter fare cinema hollywoodiano, in certo senso era un grande autore che si ispirava a quel cinema classico ma voleva superarlo, e quindi la sua cifra narrativa era spesso quella melodrammatica. In questo caso è una narrazione molto più piatta, molto più, tra l'altro un bianco e nero stupendo. Purtroppo la TV non rende onore, diciamo, a questa bellissima capacità espressiva di Fassbinder, che era mirabile.
Io penso che poche altre volte posso dire di essere rimasto così ammirato dalle scelte, anche non solo di inquadratura, ma proprio dalle scelte formali di un film così perfetto dal punto di vista appunto dal punto di vista visivo. Insomma, realmente è un film che cattura lo sguardo ad ogni inquadratura.
Assolutamente. Tra l'altro, la caratteristica di questo film, e lui lo disse, l'autore lo disse, fu il più grande film di successo nel 1974, nonostante questo rigoroso bianco e nero, batté pure i film americani di cassetta, perché dice: io ho fatto un film tedesco per un pubblico tedesco. E in effetti questo ritratto del tardo Ottocento della Germania, così cupo, come vedremo, così controverso e sotto certi aspetti drammatico, insomma, anche nella sua quieta drammaticità, fu riconosciuto dal pubblico tedesco, fu compreso e fu amato. Si parla di questa giovanissima donna, Effie Briest, di buona famiglia, che viene chiesta in sposa da un barone, diciamo piuttosto in là con gli anni.
Lei giovanissima, 16
anni. Lei giovanissima, diciamo nel romanzo di Fontana, a 17 anni. Questa donna accetta, suo malgrado, ovviamente con le perplessità che può avere, ma insomma sostanzialmente la famiglia la induce, dicendo: a 20 anni tu avrai raggiunto il risultato che una donna di nobile estrazione raggiunge a 40. E quindi
il che l'avrebbe dovuta già mettere un po' in allarme,
in allarme, sì, infatti. Comunque accetta questo matrimonio con un uomo totalmente anaffettivo, ovviamente padronale, che gli organizza la vita in una frazione, insomma, sul Mar Baltico, sostanzialmente una città quasi vuota, insomma, dove le uniche visite gradite sono rare, a volte quella di un farmacista che è particolarmente gentile, insomma, un amico del padre e del marito, insomma, che è abbastanza, diciamo così, in qualche modo benevolo nei suoi confronti, ma che comunque gli fa un quadro idilliaco della sua vita matrimoniale, che lei molto presto imparerà a vedere che non è assolutamente realistico. Quindi lei si lascia vivere, confida alla madre le sue perplessità e riconosce addirittura che a volte ha paura di quest'uomo così gentile, mite, silenzioso, ma sostanzialmente una persona autoritaria, sostanzialmente una persona di un'altra generazione.
Anche peraltro, perché poi dai suoi racconti, dai racconti di lui, insomma, esce fuori qualche storia anche, insomma, un pochettino quasi sovrannaturale, di fantasmi.
Allora, questo è un altro aspetto del film, cioè lei comincia ad avere degli incubi in cui vede un cinese vicino al letto, praticamente, insomma, così. E lui aveva parlato di una tomba di un cinese di cui si diceva che sarebbe risorto, gliene aveva parlato, ma il fatto che gliene parla sostanzialmente, la sua è quasi una funzione pedagogica, no? Siccome molto spesso si deve assentare, lui pensa proprio di intimidirla, insomma, esercita una forma di dominio, anche psicologico, su una giovane ragazza, ovviamente, inculcandole dei terrori, no? Terrori che lei puntualmente recepisce, insomma, perché è una donna comunque giovanissima, con scarsa esperienza della vita, molto suggestionabile, no? Pur essendo una donna che dentro di sé ha, avrebbe l'anelito della libertà, avrebbe, capisce i limiti, diciamo, di un certo tipo di vita che gli viene imposta, è una donna magari più avanti per certo, in certo senso dei tempi, no? Ambirebbe a maggiore autonomia, maggiore libertà, ma si adatta conformisticamente a questo sistema, diciamo così, di regole, e giustamente, dice Fassbinder, delle persone che capiscono che non sono conformi alle regole ma vi si adattano, alla fine rinforzano le regole stesse. Lei quindi accetta questo
matrimonio. Scusami, se mi permetti, volevo proprio fare la citazione di quello che è il sottotitolo, sì, in tedesco, che poi appare, esatto, all'inizio del, sì, film. Letteralmente è Fibrist, ovvero molti che hanno un'idea delle proprie possibilità e dei propri bisogni, esatto, e tuttavia, sì, accettano il sistema prevalente nella loro testa attraverso, sì, le loro azioni, e così lo consolidano e lo confermano.
E lo confermano. Esattamente, esattamente. E Fassbinder, come al solito, vuole fare un discorso sociale, non solo un discorso psicologico, un discorso sociale. Lui non dimentica mai il rapporto di potere che si stabilisce tra gli individui. Vedremo poi nei mirabili film successivi, più improntati al melodramma, come lui analizzerà il rapporto di potere che si stabilisce tra le persone. Per esempio nello splendido, invito a vederlo, In un anno con 13 lune, lui racconterà la morte per suicidio del suo compagno, tra l'altro una cosa per lui lacerante, con cui aveva appunto una storia. Lui era manifestamente omosessuale, lo rivendicava, fece anche outing, insomma, in Europa fu uno dei primi a farlo apertamente, e appunto racconta con toni drammatici, uno dei film più cupi, più belli che Fassbinder fece nel 79, per dire come descrive anche impietosamente nei confronti di se stesso un rapporto in cui il potere domina diciamo sostanzialmente le vicende delle persone, nel bene e nel male. Ovviamente nel Fibrist avviene questo, questa donna è schiava, diciamo, di una condizione che non ha scelto. Che
una specie di gabbia dorata, no?
Una specie di gabbia dorata, e come dice giustamente a un certo punto nella didascalia del film, una perfetta macchina per costruire il terrore, quella che istituisce il marito, tanto più che a un certo punto, ripeto, è assente spesso, è un prefetto, e presto sarà convocato dal re addirittura a Berlino, e poi si trasferiranno a Berlino. Ma prima di questo trasferimento lei diciamo avrà una relazione breve con il maggiore Crampas, un uomo affascinante, ovviamente di idee più liberali, e comunque dal confronto che si vede col marito Einstein, un uomo più aperto, più trasgressivo, insomma,
tra l'altro anche più giovane di lui, di molto
più giovane. Lei si lascerà tentare, avrà una breve storia con quest'uomo, sperando che tutto rimanga così sepolto nel nulla, insomma. Quello che pure è molto bello in questo film, che soprattutto nella seconda parte del film da rilevare, il rapporto con la domestica Rosuita, una donna cattolica,
la bambinaia
appunto, che con cui scambia delle confidenze, la quale l'avverte quasi prematuramente: io spero proprio che lei non debba mai affrontare la solitudine, la morte, fuori dal proprio rango, fuori da quello. E lei dice: ma cosa dici? Cioè, come ti permetti di queste cose, no? E poi vedremo, purtroppo questa profezia in certo senso si avvererà. Ora, il passaggio a Berlino, la promozione che riceve questo prefetto, è così potenzialmente foriera di nuove possibilità di vita, di maggiore socialità, perché lei soffriva molto della carenza di socialità in questo paese del Baltico. E il marito gli propone e gli suggerisce che qui sarà una vita comunque più, come dire, più sociale, più sicuramente per lei, un pochino più stimolante, cosa che poi in realtà non avviene. Lei si ritrova sempre prigioniera, fin quando la domestica, diciamo la governante, quella che noi chiameremmo la governante, rintraccia delle lettere e in un cassetto e le passa al marito, e da queste lettere lui arguisce che 6 anni prima c'era stata questa relazione tra i due, tra Krampas, questo maggiore, e la moglie Effie.
Tra l'altro poi il film non lo chiarisce, ma non è necessario saperlo, questo tradimento non si saprà mai fino a che punto si sia consumato, se sia stato semplicemente un rapporto infatti particolarmente confidenziale, ma che comunque non porta al tradimento vero e proprio, ma questo non interessa.
Questo non lo chiarisce, però non interessa. Quello che interessa al marito da queste lettere confidenziali, molto confidenziali, che lui legge, è che lui, nonostante diciamo sia problematico, no? Cioè questo approccio, diciamo, con questa cosa lui la consideri problematica, cioè nel senso che chiama una persona, insomma un suo commilitone, collega, insomma, diciamo comunque d'armi, un tempo d'armi, e gli affida l'incarico di sfidare a duello questo maggiore Krampas, e nello stesso tempo di fargli da padrino, no? Dicendo sono due incombenze, tutte e due abbastanza brutte, capisco, però per tutto un discorso legato all'onore, alla, diciamo, alla, come dire, proprio alle convenzioni sociali, che c'è un lungo discorso interessante tra i due, perché questo appunto compagno d'armi, no? Questo funzionario, che insomma non è ben chiarito che sia, comunque qualcuno che aveva avuto con lui rapporti in passato di, probabilmente sotto le armi, gli dice che, ma insomma, non ha molto senso all'età che
dopo
che
6 anni, diciamo, è quasi,
sì, no, dice, ma anche per l'età, dice, è passata l'età dei duelli, è passato, bisognerebbe saper perdonare, bisognerebbe saper andare oltre, dice, e poi in fondo dice io so solo io di questa vicenda e quindi può contare sul mio silenzio. Chi mai saprà? Allora invece appunto lui risponde, ma diciamo lo sa lei, ma non è sufficiente che lo sappia lei, perché comunque io abbia un disonore, che quindi questo disonore debba essere,
anzi,
diciamo,
addirittura
superato.
Lui dice, il momento stesso in cui io ti faccio questa confidenza, ogni volta che ti incontrerò, per quanto possa contare sulla tua riservatezza e la tua discrezione, però sarà
sempre questa situazione,
questa sensazione sì, di qualche cosa di incombente che in qualsiasi momento, esatto, potrebbe rovinarmi.
Quindi, esattamente,
molto legato,
oltre anche il fatto, anche se non lo rovinasse, però il fatto semplicemente che lui possa essere giudicato,
che qualsiasi affermazione può fare sia filtrata da questo episodio,
esatto,
precedente,
anche se dice mi rendo conto che lui perché ripeto i problemi si ripone, mi rendo conto che effettivamente sono convenzioni sociali che creiamo noi, che ci mettiamo in una gabbia, però insomma sostanzialmente io non posso fare a meno di ottemperare a queste convenzioni sociali. Fatto sta, il duello avviene, il film non lo descrive neanche, ci fa vedere semplicemente il colpo di pistola e Krampas muore. Prima di morire lo chiama e riesce a dirgli se lei vuole, poi però crolla, quindi non riesce a dirgli che cosa voleva dire.
Una delle scene più fredde e più raggelanti,
sì,
che possa ricordare, sì.
Assolutamente sì. E, lavata l'onta, la vita riprende e lui ovviamente scaccia la moglie, cioè la ripudia, inizialmente diciamo si rifugia ai genitori, gli stessi genitori non l'accolgono bene.
Non solo la allontana, ma addirittura la separa dalla figlia.
La separa dalla figlia, infatti. E questo è uno dei momenti più strazianti, diciamo, perché l'unico momento in cui lei davvero si dispera è quando, in una così, una specie di sfogo personale, dice, cioè lui è stato un calcolatore, è stato cinico e io non posso sopportare questo allontanamento addirittura dalla figlia, che c'entrava mia figlia, dice, peraltro non ero neanche innamorata di quell'uomo, dice, insomma, comunque, nella sostanza lei accetta questa solitudine, si porta la sua fedele Rosita, questa donna che era forse l'unica, sia pure di classe sociale diversa, che riusciva a interagire con lei e a proteggerla, insomma, a confortarla, e alla fine, insomma, lentamente si lascia andare e muore nella casa dei genitori, diciamo, dicendo che comunque lei vuole perdonare il marito e vuole che sappia che, insomma, in fondo lei ritiene che lui avesse ragione, no?
Lei era malata di tubercolosi, non era possibile, sì, curarsi, insomma.
Esatto, e che comunque sia lei perdonava il marito, anche se questo era stato l'esito tragico della sua vita, perché lo comprendeva e perché voleva, ci teneva che effettivamente lui ne fosse in qualche modo sollevato. Dopodiché il film si chiude con, diciamo, la descrizione, perché c'è una voce narrante proprio che è anche molto interessante, in molti passaggi sono appunto per voce narrante, no? Letteraria.
Tra l'altro, se ricordo bene, la voce narrante è quella del regista stesso.
Sì. Esattamente, esattamente. Questa voce narrante in cui si dice che lei chiederà comunque che la sua tomba, il nome sulla sua tomba fosse quello da ragazza, quindi Effie Brist. Questo lo possiamo leggere in due modi, perché anche se lei dice perché non sono degno, non ho reso onore al nome che avevo assunto, da una parte è questo, dall'altra si può pensare che una specie di rivolta, diciamo, femminile, capito? Cioè, nel senso,
sì, rivendica,
va bene,
la sua identità.
La mia, io sono io, non, anche per il bellissimo dialogo che fa alla fine con la madre, che non la sostiene per nulla, cioè quello che appunto fa impressione, che fa Fassbinder, come in tanti suoi film ci ha detto, considera la società tedesca di fine Ottocento, ma anche quella attuale, come una società spietata, formalista e terribile. La madre sostanzialmente dice: te la sei cercata, la colpa è solo tua, non è che c'è stata una forma, diciamo, di coinvolgimento da parte di tuo marito, sei tu che hai sbagliato, sei tu che hai fatto del male, insomma, glielo dice, e anche nel colloquio finale che ha col marito si nota come loro non trovano di meglio il commentare che addirittura probabilmente il cane fedele, che dopo che lei è morta neanche mangia, neanche il cucciolo
lo va a trovare direttamente
lo va a trovare sulla tomba, insomma, dice sostanzialmente è molto probabilmente soffre più di noi. È un film raggelante.
C'è,
no?
Questo finale con loro due che parlano della figlia come se non fosse la loro.
Sì, insomma, che fosse una persona che così in qualche modo hai letto sul giornale, no? Una cosa che fa impressione.
La madre che sorseggia il tè nella seduta,
esatto,
sulla poltrona in giardino,
così.
Lui che fuma il sigaro placidamente, come se stessero parlando di...
Sì, poi quando si pongono qualche problema,
meno,
no? Sul rapporto con la figlia, sono questioni molto complesse, questo lui riesce a dire, niente più di questo. Insomma, cosa ci vuole dire il grande regista, insomma, che appunto praticamente morì a 37 anni e fece decine e decine e decine di opere, insomma, sfornò cinema, insomma, televisione, teatro. Lui ebbe rapporti, all'inizio nasce il suo rapporto con l'Antitheater, dove tra l'altro conobbe Anna Scigulla. La loro fu una relazione amicale, dove le cose private, cioè noi cose private non ce le siamo mai dette, sostanzialmente, lui racconta questo. C'è stata una grande affinità culturale, soprattutto perché vedevamo che nell'Antitheater c'era una gara di protagonismo, un tentativo pure nelle modalità alternative di essere comunque struttura di potere. Noi cercavamo invece l'autenticità dei rapporti e cercavamo di formare nuovo teatro, nuovo cinema, e Scigulla diventa personaggio sostanzialmente feticcio di Fassbinder, quasi in moltissimi film di Fassbinder c'è lei, insomma, no? E quindi è sostanzialmente
tra l'altro,
legame...
tra l'altro, che te lo dico a fare, qua splendidamente fotografata, impeccabilmente sì. Vestita veramente con tutte le possibili sfumature dell'eleganza, insomma, con un portamento.
Allora, questo film è anche legale, avuto un grande successo, ha avuto anche un grande successo per l'accuratezza. È l'unico film che Fassbinder fa in costume. È l'unico film che Fassbinder fa in costume ed è una ricostruzione dell'epoca ammirabile. Cioè, lui quindi non è che faceva solo dei film declamatori o documentaristici o di denuncia sociale, lui andava proprio alle radici, lui ricostruiva un'epoca, se la studiava, se è letto chiaramente il romanzo di Fontane ed ha praticamente realizzato un'opera estremamente accurata, tant'è vero che, ripeto, non è un caso che ha avuto un enorme successo anche di pubblico, insomma. Era anche una accuratissima ricostruzione della Germania di fine 800.
Ma poi non
tra
so
l'altro
se tu
quello
hai...
che volevo dire che è mirabile come il cambio di scena, ecco la dissolvente in bianco.
Sì, sì, come se fossero dei quadri.
Dei quadri, sì, infatti.
Anche di, quindi, diciamo, dire... anche degli atti teatrali, no? Che c'hanno,
sì,
come
quando...
se fossero dei sipari.
Esatto, quando morì Fassbinder, diciamo, nessuno se lo aspettava. E così giovane, fu un lutto davvero terribile per il cinema europeo, no? Fu una grande perdita e morì troppo giovane, insomma, chissà quanti capolavori ci avrebbe regalato, però insomma indubbiamente lui era il regista delle persone perdenti, no? Lui si identificava in tutti i suoi film comunque in qualunque epoca sociale e in qualunque, diciamo, momento, dalla parte di coloro che sono vilipesi, dalla parte di coloro che subiscono il potere e che in qualche modo, insomma, così descrivono la propria vita come una vita, diciamo, da persone, insomma, che perdono, che non riescono a affermare la propria individualità, che molto spesso sono sconfitti, però lui non lascia mai, diciamo, un senso totale di disperazione e di sconfitta. Per esempio, se noi pensiamo al finale anche della Paura a mangiare l'anima, no? Che fu un altro film di cui parlammo.
Eh sì, perché solo per il 74 ne fece tre Fassbinder. Fece La paura mangia l'anima,
di cui parlammo, infatti,
Marta, no? Cioè, del quale non abbiamo avuto modo di parlare, è questo.
Esatto, sì. Esatto. Ora, anche quel film che finiva con la grave malattia, diciamo, di lui, insomma, quindi dell'immigrato di cui si era innamorata la signora tedesca, insomma,
sì,
della protagonista più anziana, insomma, che tra l'altro era un rifacimento di un grande film, diciamo, di Douglas Sirk, in cui c'era Rock Hudson, di cui adesso non ricordo il titolo, ma comunque è un'opera, insomma, che è un'opera minore di Douglas Sirk, a cui lui si ispirò, e in cui c'era la storia tra una signora più matura e il giardiniere che era Rock Hudson. Mentre nel film americano, diciamo, la cosa andava a lieto fine, la malattia sembrava risolversi, nel caso di Fassbinder non lascia molta speranza. Però quello che Fassbinder ci vuole dire, attenzione, quello che è importante è se questo, diciamo, meccanismo ha determinato una comprensione dei rapporti umani. Quindi anche se non finisce bene la storia, è comunque una speranza, perché abbiamo narrato come si determina il razzismo, come si determina una storia d'amore, diciamo, le difficoltà che trova, però, diciamo, l'importante è che abbiamo capito i meccanismi, quindi comunque si va avanti, insomma. Adesso, lui non era mai catastrofico, no? Pure nei film più drammatici diceva, l'importante è capire i meccanismi, qualcosa verrà.
Tra l'altro avrai sicuramente notato nella cura e nell'attenzione del posizionare la macchina da presa, come spesso e volentieri i dialoghi avvengono con uno dei due protagonisti inquadrati raffigurato in uno specchio, in uno specchio, sì, tra l'altro, certo, con doppia cornice, quasi a dimostrare che tutte le persone coinvolte in questa vicenda fossero quasi prigioniere dello, sì, spazio nel quale si ritrovavano.
Di un contesto socioculturale in cui vivono.
E che comunque tutto quello che succedeva poteva essere anche esattamente opposto a quello che i protagonisti avrebbero voluto, avrebbero preferito vivere. Insomma.
Certo, sì, sì. Assolutamente sì.
Quindi c'è anche questa condanna delle convenzioni sociali, c'è questa continua...
C'è sempre in Fassbinder vede le convenzioni sociali come sostanzialmente il male. Ecco, sostanzialmente le convenzioni sociali sono quelle che determinano così la sciagura dei rapporti umani. Insomma, se vogliamo, è molto interessante molto spesso l'analisi che fa dei rapporti non solo sociali, ma soprattutto dei rapporti umani, di questo potere, no, dei rapporti umani, in cui sembra ricordare certe concezioni che in quel tempo filosofiche, insomma, che correvano in Europa, in particolare il discorso, per esempio, di Michel Foucault, no, che determinava, cioè, i rapporti di potere, per esempio in un ufficio, in una relazione sentimentale, nei rapporti sociali in genere, si determinano tra le persone. La prima struttura non è solo la società industriale o economica, ma è la società psicologica, la società delle persone e dei rapporti interpersonali, una dimensione quasi psicanalitica. Foucault era anche uno psicanalista, non solo un filosofo, e Fassbinder si abbevera molto alla psicanalisi, comunque la applica molto spesso nei propri film e mette un'interrelazione e approfondisce come i rapporti delle persone tra le persone determinano il destino delle persone stesse.
Tra l'altro,
così
poi
avviene in Effie Brice.
Tra l'altro poi il tutto nella continua consapevolezza nel ribadire che queste convenzioni sarebbe veramente in certi momenti quasi facile riuscire a sovvertirli o a infrangerli, quindi trovare una soluzione, sì, a questa oppressione che i protagonisti, ognuno per vari motivi, vivono e accettano e subiscono, però quasi come se ci fosse una cappa che li blocca e che li
sovrasta,
che non gli permette di reagire,
sì,
e di uscirne,
sì,
fuori.
Sì, sì, che è la cappa sociale che comunque nell'epoca appunto ci dimostra appunto come la Germania di fine 800 fosse cupa e regressiva, no? Dove proprio ci fosse quasi la convinzione che a un certo punto uno, la colpa, no? La colpa, se c'è una colpa tu sei inesorabilmente destinato o destinata alla fine, insomma, no? A non
sì, e poi volendo leggere ad un livello più sociale e non legato ai rapporti delle persone, anche questo senso dello Stato che è un po' un padre padrone, che quindi per ragioni di Stato, sì, si è costretti comunque ad accettare l'ineluttabilità,
certo,
del destino, no?
Assolutamente sì.
Allora,
un'opera comunque, ripeto, mirabile, no? Che richiede un impegno, ma questo impegno viene davvero ricompensato.
Io poi non so tu, la copia tua, ma io me lo so visto in originale con i sottotitoli, che non era proprio un'impresa facilissima.
No, io ce l'ho in italiano.
Ecco, beato te per certi.
L'avevo riversata da un'antica cassetta, di quelle che uscivano un tempo con l'Unità. L'avevo fatta riversare.
Allora, ricordiamo che alle 15.38 di questo martedì 10 dicembre 2024, all'interno della Bottega del Forno, abbiamo nella rubrica Visti in prima visione affrontato un film di Rainer Werner Fassbinder, Effie Briest, tratto da un importante romanzo di fine 800, che se vogliamo fa anche un pochino pandan con altri romanzi dell'epoca, con altre eroine, quali potrebbero essere, Anna Karenina o Madame Bovary, ovviamente. Adesso però andiamo un po' fuori,
sì,
tema.
Però, che comunque questo romanzo si ispirò anche a un caso davvero di un grande scandalo che avvenne nella buona borghesia.
Non stento a crederlo. Quindi, insomma, come sempre accade a questo punto, noi chiudiamo il nostro racconto cinematografico attraverso il racconto di Marcello Gerardi, che ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca della proiezione sul grande schermo e ci racconta la sala cinematografica nella quale ebbe l'opportunità di ammirarlo.
Al Cinema Film Studio.
Il film studio, anche perché se ricordo bene, e tu mi saprai confermare o smentire questa cosa, non uscì subito in Italia questo film.
Credo. Assolutamente no, sempre 2 o 3 anni dopo.
Infatti.
Cioè, con l'ondata del nuovo cinema tedesco, praticamente Fassbinder, Wenders, Herzog furono il terreno del film studio. Cioè, il film studio, insieme ad altri cineclub, come per esempio il Sadul, che esisteva, divulgavano queste perle del cinema tedesco. Poi cominciarono a andare sul grande schermo.
Certo, poi penso che il primo che fece proprio il botto fu L'amico americano, se non ricordo male.
Sì.
Come passaggio finale della nostra rubrica Visti in prima visione, Marcello Gerardi esprime un giudizio in stellette sul film da noi esaminato, giudizio che mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma senz'altro 4 stelle.
Eh sì, ci vogliono tutte le 4 stellette perché è un film, ecco, forse ha dei passaggi di lentezza che potevano essere un po', però sono funzionali secondo me, cioè poi alla fine tutto si tiene.
Assolutamente sì.
Allora, ringraziamo Marcello, gli diamo appuntamento all'ultima grande puntata del 2024 della rubrica Visti in prima visione. Finiremo con un film sempre in bianco e nero, non anticipiamo altro, sempre un grande film. Per fortuna finiamo in bellezza, come d'altro canto è stato in bellezza tutto quello di cui abbiamo parlato dal punto di vista cinematografico. E poi ovviamente nel 2025 inizieremo la disamina dei film del 1975. Ci salutiamo con un altro brano tratto dalla colonna sonora del film in questione. L'autore è un autore di fine Settecento tedesco, si chiama Louis Spohr. Il brano, mi devo allontanare se no non lo riesco a leggere, Wiegenfeld si chiama. Allora, grazie ancora Marcello e a presto.
Grazie a te Fabrizio e buon proseguimento.
Grazie ancora.
radiocittaperta.it, la tua radio online.